Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Ariadne riprendono i colloqui di pace a porte chiuse tra Stati Uniti e Russia. Il Cremlino dureranno a lungo, molti aspetti da discutere. Medio Oriente, allarmi di Medici Senza Frontiere per gli sfollati in Cisgiordania. Hamas spinge per riprendere la tregua e oggi a Gerusalemme l'alto rappresentante europeo Callas. Fosse ardeatine, 81esimo anniversario dell'eccidio, Mattarella depone una corona d'alloro e davanti agli studenti di una scuola ricorda: statisti coraggiosi idearono l'Europa in pace. La denuncia della Corte dei Conti, gestione dell'acqua inefficiente, in Italia si perde quasi la metà dell'acqua potabile. Calcio, non basta il secondo tempo dell'Italia, rimonta contro la Germania, azzurri fuori dal Nations League. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Cominciamo subito con i colloqui a Riyadh che sono ripresi oggi tra la delegazione russa e quella statunitense con l'obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina. Intanto a proposito delle posizioni dei principali paesi internazionali, la Cina ha smentito un suo possibile coinvolgimento in un'operazione di peacekeeping in Ucraina. Intanto nella notte da entrambe le parti sono segnalati, dalla Russia e dall'Ucraina, azioni militari. Sentiamo.
Interessanti e creativi, definisce così il colloquio in corso a Riyadh uno dei membri della delegazione russa che sta incontrando i rappresentanti statunitensi. Il Cremlino ha dichiarato che da entrambe le parti ci sono desiderio e disponibilità a muoversi sulla via di una soluzione pacifica del conflitto, ma, avverte il portavoce Peskov, ci sono ancora moltissimi aspetti su cui si deve lavorare. La delegazione ucraina, che ieri sempre a Riyadh ha incontrato quella di Washington, resta nella capitale saudita per poter avere consultazioni dopo i negoziati americani con lo stato aggressore, comunica un consigliere capo di Zelensky, confermando che l'argomento principale dei colloqui è la sicurezza delle infrastrutture e della navigazione, tema che è stato il presidente Trump a suggerire, sottolinea il Cremlino, che a quanto si apprende sarebbe d'accordo sul fatto che Washington monitori la tregua sulle centrali. Smentita dalla Cina la notizia di una sua possibile partecipazione alla coalizione di peacekeeper in Ucraina, Mosca e Kiev denunciano intanto attacchi reciproci con droni. La Russia afferma di averne abbattuti 227, mentre l'Ucraina comunica di aver intercettato 57 dei 99 droni lanciati da Mosca nella notte. Kiev rivendica anche di aver abbattuto 4 elicotteri dell'aeronautica militare russa nella regione di Belgorod. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora l'altro conflitto, quello in Medio Oriente, nuova offensiva militare di Israele alla vigilia proprio della visita diplomatica dell'alto rappresentante europeo Callas. Tra le vittime anche il neo premier di Hamas, così riferisce la televisione israeliana. Intanto resta alta l'emergenza umanitaria nella striscia, Medici Senza Frontiere e denuncia l'emergenza degli sfollati dalla Cisgiordania.
Decine di migliaia di persone buttate fuori dalle loro case nel nord della Cisgiordania e private di ogni assistenza, anche sanitaria, è quanto denuncia Medici Senza Frontiere, che parla di sfollamenti forzati e distruzioni da parte delle forze israeliane, iniziati col cessate il fuoco di gennaio in tutti i territori occupati e che, secondo fonti ONU, avrebbero già coinvolto oltre 40.000 palestinesi. Cibo, acqua e medicinali continuano intanto a scarseggiare a Gaza, da quando circa 3 settimane fa Tel Aviv è tornata a impedire l'ingresso di convogli umanitari, mentre, denuncia Save the Children, sarebbero oltre 100.000 i bambini intrappolati nel nord della striscia dal nuovo assedio militare dello Stato ebraico, tornato nelle ultime ore a colpire anche a sud, per un bilancio provvisorio di almeno 25 vittime, fra le quali il neo premier di Hamas, che intanto annuncia di essere pronta a rimettere in piedi l'accordo tregua scambio di ostaggi, come sollecitato dal Cairo. La ripresa dei negoziati è l'unica via per fermare la guerra, ribadisce anche l'alto rappresentante dell'Unione Europea Callas, aprendo la sua missione diplomatica nella regione, e Israele annuncia l'arrivo di un ufficio per l'emigrazione volontaria per chi voglia espatriare da Gaza. Secondo la TV pubblica di Tel Aviv sarebbero già 35.000 ad oggi i Gazawi che hanno scelto di lasciare per sempre la striscia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E in Turchia quasi 15 milioni di persone hanno partecipato ieri al voto per le primarie del principale partito di opposizione, eleggendo il sindaco di Istanbul, in arresto però, Ekrem İmamoğlu, come futuro candidato per le presidenziali del 2028. Sfiderà Erdogan, o meglio dovrebbe poter sfidare Erdogan. Imamoglu è in carcere, così come sono stati arrestati 9 giornalisti oggi. Una nuova stretta dunque denunciata dal sindacato dei giornalisti, ne parleremo tra poco nel corso di Effetto Giorno. Ma sono proprio i temi internazionali a dividere anche la maggioranza italiana. Sentiamo.
Dopo il nuovo scontro con Forza Italia, Salvini getta acqua sul fuoco. Con Tajani abbiamo rapporti splendidi, assicura il segretario della Lega, che torna anche sulla telefonata con il vicepresidente americano Vance, sostenendo di aver parlato di investimenti sull'alta velocità negli Stati Uniti. Alle stoccate dei leghisti, che lo avevano descritto come un ministro degli esteri in difficoltà, Tajani ieri aveva replicato parlando di attacchi di populisti qua qua qua che urlano ma con poco. Tensioni che da Fratelli d'Italia il ministro della difesa Crosetto, ospite di Radio 24, oggi prova a derubricare a normale dialettica politica.
Ogni giorno ci sono posizioni di questo tipo che servono per lanciare messaggi anche al proprio elettorato, ma io non vedo sfaldamenti particolari in maggioranza.
Il governo è in crisi, sostengono invece le opposizioni. Meloni voleva fare da pontiere fra Trump e l'Europa, ma ha fallito e ha scelto di sottomettersi al trumpismo per inseguire Salvini, che ogni giorno prova ad oscurarla, attacca il democratico Boccia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Si è tenuta oggi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cerimonia per l'81esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine al Mausoleo delle Fosse Ardeatine a Roma. Sentiamo.
Onori militari e deposizione della corona dei fiori da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'81esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, quando i nazisti, guidati dal colonnello Herbert Kappler, fucilarono 335 persone tra detenuti politici, ebrei e sospetti oppositori, come rappresaglia all'attentato di via Rasella. Tra le figure presenti il ministro della difesa Guido Crosetto, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, il presidente dell'Associazione delle Famiglie dei Martiri Italiani Francesco Albertelli. Per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri abbiamo il dovere di ricordare, di guardare quegli occhi e quei volti uno a uno di quelle 335 vittime innocenti, una furia selvaggia di civili che furono trucidati dai nazisti con la collaborazione attiva dei fascisti. Per il presidente dell'Associazione delle Famiglie dei Martiri, Francesco Albertelli, viviamo in un momento particolarmente difficile. I valori sui quali si fonda la nostra convivenza civile sono continuamente messi in discussione. L'Europa del manifesto di Ventotene sembra un'utopia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
È rientrato in Vaticano Papa Francesco e la Santa Sede è al lavoro in queste ore per organizzare le prossime settimane, che saranno ricche di importanti appuntamenti per la Chiesa, a cominciare dai riti pasquali.
Le udienze di gruppo no, quelle private eventualmente con la mascherina obbligatoria per gli ospiti. Il Papa è rientrato a Santa Marta, ma hanno chiarito i medici, ci vorranno 2 mesi di convalescenza e non potrà riprendere la vita precedente al 14 febbraio subito. Se la polmonite infatti è guarita, persistono alcune infezioni e l'equilibrio è molto delicato. Già cancellata la partecipazione al Giubileo dei Missionari della Misericordia il 28 marzo, in Vaticano si sta predisponendo un piano B per i riti pasquali. Sono stati individuati i cardinali per presiedere le celebrazioni del Triduo, compresa la Messa di Pasqua, ma non è escluso che il pontefice in qualche modo partecipi. E se sembra improbabile il viaggio in Turchia il 24 maggio, si valuterà più avanti per uno degli eventi giubilari più attesi, la canonizzazione il 27 aprile di Carlo Acutis. Francesco ha dimostrato di poter ancora governare la Chiesa, ma nelle prossime settimane lo farà di concerto con i suoi più stretti collaboratori, delegando molto più di quanto abbia fatto nei 12 anni di pontificato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In Francia, ora dopo il rinvio dello scorso autunno, si è aperto oggi a Parigi il processo a Gérard Depardieu, il più celebre attore francese, travolto però negli ultimi anni dalle denunce di violenze sessuali per anni coperte dal silenzio dell'ambiente del cinema. Una lunghissima carriera, quella di Gérard Depardieu, che oggi ha 76 anni, ma che appunto deve fronteggiare le denunce di violenze sessuali da parte di due donne che lo hanno inchiodato alle sue responsabilità, anche se l'attore ha sempre negato ogni colpa. Adesso torniamo in Italia per una denuncia di tutt'altro genere, quella della Corte dei Conti, che parla della dispersione nella rete idrica italiana. Si perde quasi la metà dell'acqua potabile. Sentiamo.
Su 9 miliardi di metri cubi di acqua prelevati ogni anno in Italia per uso potabile, solo la metà arriva effettivamente nei rubinetti di casa. Il resto va perso nel processo di potabilizzazione, 1 miliardo di metri cubi, e soprattutto nella rete di distribuzione. La dispersione in particolare, che solo in parte è fisiologica e che in Italia è dovuta a reti colabrodo e allacci abusivi, è stabile negli ultimi 3 anni sopra il 42% e negli ultimi 14 anni è cresciuta del 10%. Tutto questo nonostante il netto aumento degli investimenti per migliorare le reti idriche, raddoppiati in 10 anni da 33 a 70 euro per abitante. In realtà negli ultimi 20 anni si sono accentuate le differenze tra aree d'Italia, dove le gestioni sono state accorpate superando la frammentazione, e le gestioni comunali, centro-nord più Puglia, ci sono più investimenti e meno perdite, e anche tariffe più alte, mentre altrove, soprattutto Campania, Sicilia, Calabria, le gestioni restano frammentate e inefficienti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13, 11 minuti e 40 secondi, la pagina sportiva con il tennis intanto, perché oggi a Miami torneo ATP 1000, Matteo Berrettini ai sedicesimi di finale se la vedrà con il belga Bergs, sedicesimi di finale già superati dall'altro italiano Lorenzo Musetti, che agli ottavi di finale domani incontrerà Djokovic. E poi c'è il calcio con la delusione ieri della nazionale di Spalletti.
Si riparte da Dortmund pensando a Oslo il prossimo 6 giugno, luogo e data in cui l'Italia di Spalletti affronterà subito alla sua prima gara l'ostacolo più alto di un girone di qualificazione ai Mondiali 2026 che oltre la Norvegia e gli Azzurri ha Moldova, Israele ed Estonia. Solo la prima strappa il biglietto per Stati Uniti, Messico e Canada. Per la seconda si apre il tribolato cammino dei playoff che ai noi ben conosciamo. Il rocambolesco pareggio del Signal Iduna Park ci porta all'incrocio con Holland e Sochi, che già hanno vinto in Moldova per 5-0, mentre Israele ha superato 2-1 l'Estonia. L'incrocio con la Germania invece ci riconsegna una nazionale volitiva, certo, ma incompleta e incompiuta. Il primo tempo di ieri sera, con gli azzurri dominati e storditi al punto di regalare un farsesco secondo gol agli avversari, è un pericoloso campanello d'allarme. Solo in parte riscattato dalla ripresa giocata con l'incoscienza, figlia della disperazione, e che pure ci ha permesso di acciuffare un roboante 3-3. A giugno si dovrà andare in Norvegia con certezze tecniche, tattiche ed emotive che al momento il gruppo scelto da Luciano Spalletti ha dimostrato di non avere. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Dortmund.
Ci fermiamo in arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi a Riyadh. I colloqui di pace tra Stati Uniti e Russia e il Cremlino dureranno a lungo, sono molti gli aspetti da discutere. Medio Oriente, allarme di Medici Senza Frontiere per gli sfollati in Cisgiordania. Nuova offensiva israeliana e a Gerusalemme oggi l'arrivo dell'alta rappresentante europea Callas. Fosse Ardeatine, 81esimo anniversario dall'eccidio, Mattarella depone una corona d'alloro. La denuncia della Corte dei Conti, gestione inefficiente dell'acqua. In Italia si perde quasi la metà di quella potabile. Calcio, non basta il secondo tempo all'Italia in rimonta contro la Germania. Azzurri fuori dalla Nations League. 16:16, eccoci qua, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666. Come sempre potete scrivere per commentare tutte le notizie di oggi. Ripartiamo con i colloqui in corso a Riyadh, in Arabia Saudita, per quanto riguarda la possibile soluzione della guerra in Ucraina. Riccardo Alcaro, coordinatore ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Alcaro, ben ritrovato.
Buongiorno, ben ritrovati a voi.
Allora, che notizie abbiamo? Lo chiedo a lei, ma insomma, le notizie principali, quelle diffuse anche dalle agenzie, l'ultima per esempio dice che, sembra incoraggiante, perché dice che la delegazione americana e quella ucraina, che si erano incontrate ieri, mentre stamattina si sono incontrate quella americana e quella russa, dovrebbero avere un altro round di colloqui dopo la conclusione dell'incontro di stamattina tra Stati Uniti e Russia. Quindi sembra che, come dire, la necessità di confrontare tutte le parti di fronte a tutte le varie posizioni sia comunque una buona notizia, perché vuol dire che ci sono delle cose da far circolare, delle posizioni su cui mettersi al corrente reciprocamente. Perché Alcaro, la prima domanda che le faccio è questa: il formato di queste discussioni per ora sono incontri bilaterali, non c'è ancora un incontro a tre?
Sono bilaterali, gli Stati Uniti fanno da shuttle, si dice, fra i russi e gli ucraini, ma soprattutto sono incontri tecnici, cioè non c'è la seniority delle persone coinvolte, non è molto alta, non si tratta di ministri o consiglieri diretti del presidente, solo la delegazione ucraina è di alto livello, quella russa invece è stata selezionata con cura da Putin, si tratta di persone molto abili, a lui molto vicine. Quella americana invece è un po', diciamo così, di medio-alto livello, si tratta di persone che assistono alcuni dei consiglieri personali di Trump, quindi ci sono più gradi fra la delegazione americana e il livello politico massimo negli Stati Uniti rispetto alle altre due, e questo da una parte io lo direi potrebbe anche non essere un problema, perché c'è sempre bisogno di un passaggio tecnico in ogni negoziato particolarmente complesso, però dall'altra a me dà un po' l'idea che in questo negoziato ci sia un investimento politico relativo e che ci si concentrerà molto sulle questioni del cessate il fuoco, cioè di estendere e rafforzare il cessate il fuoco in particolar modo, e un cessate il fuoco sull'area del Mar Nero, che oltre a quello già in teoria accettato ma non ancora mi sembra implementato, sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. Si tratta di due elementi che i russi vogliono senz'altro, perché hanno sofferto parecchio gli attacchi sulle loro infrastrutture energetiche ucraine, e per quanto riguarda il commercio nel Mar Nero, in realtà la Russia, da quando si è ritirato da un accordo che era stato siglato nel luglio 2022, poi però aveva visto gli ucraini, grazie a una formidabile campagna fatta con i droni dagli ucraini, ricominciare a esportare grano, mentre invece i russi erano rimasti più indietro. Quindi ecco, tutti questi elementi per moderare un pochino l'ottimismo, non perché voglio essere pessimista, ma perché guardando a cosa si discute, quali sono le posizioni dei russi espresse a livello di vertice e come si è mossa la narrazione americana sulla guerra, che oggi con l'amministrazione Trump sempre di più riprende temi proposti dai russi, tendo a essere un po', ecco, scettico su una prossima fine della guerra, ma vedremo.
Quindi da quello che ci sta un po' raccontando Alcaro, si può fare quasi un paragone con quello che è stato l'accordo per il cessate il fuoco nell'altra guerra, quella di Gaza, dove si doveva, infatti poi la tregua si è purtroppo interrotta, procedere per tappe, cioè prima un cessate il fuoco, quindi diciamo una cessazione delle ostilità, e poi una seconda fase dove cominciare a trattare di questioni più politiche e più generali. Mi sembra di capire che secondo secondo lei, anche per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, questo potrebbe essere lo scenario. Però le aggiungo, prima di farle fare la considerazione, un elemento, perché invece nelle trattative tra gli Stati Uniti e la Russia, come ricordava anche lei, questa ritrovata, diciamo, affinità, no, di visione anche delle cose, sembrava che si era parlato di una distensione anche delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia, quindi da quel lato lì almeno un accordo più generale. Ma per quanto riguarda la guerra, si sta parlando sostanzialmente solo di come far cessare le ostilità?
Guardi, la realtà è che in entrambi i casi, lei ha menzionato Gaza e l'Ucraina, quello a cui Trump punta è una qualche forma di accordo che può vendere come pace, o quantomeno come il fatto che lui ci ha provato e che se non funziona è per colpa di altri. Ma in realtà non è particolarmente interessato né a risolvere il conflitto a Gaza, e infatti ha di fatto dato luce verde a Netanyahu perché rompesse la tregua e ricominciasse di nuovo l'assalto su Gaza, che sta portando ulteriore distruzione e ulteriori morti. E dall'altra parte, quello a cui è veramente interessato sul fronte ucraina Trump non è tanto risolvere la questione ucraina, ma quanto riparare le relazioni con la Russia, sulle quali lui, per motivi non del tutto chiari, un po' opachi, lui punta moltissimo. Quindi la gestione di queste due crisi va vista non tanto dal punto di vista qual è il piano per risolvere le crisi a Gaza, la guerra in Ucraina, ma sempre qual è il piano per Trump per recuperare meglio le relazioni con la Russia e per di fatto lasciare a Israele un po' il campo libero in Oriente.
Un'ultima cosa che le chiedo prima di salutarci, Alcaro, lo ricordo, Riccardo Alcaro degli Istituto Affari Internazionali. Oggi la Cina ha fatto sapere, non ricordo esattamente la dichiarazione a che livello della diplomazia cinese, che però non è interessata a far parte di una forza di peacekeeping in Ucraina, e non è la prima volta che la Cina si tira fuori da questa vicenda, anche se in qualche modo ne fa parte, insomma, sappiamo, anche col sostegno alla Russia da tanti punti di vista. Quindi, nonostante, diciamo, l'interesse per un nuovo ordine, no, multipolare, eccetera, che la Cina porta avanti in tante sedi internazionali, però poi in questa vicenda particolare la Cina resta alla finestra.
Ma guardi, su tutta questa storia della forza europea da schierare in Ucraina, io le dirò un'opinione forse un po' impopolare, cioè secondo me questa è un po' uno specchietto per le allodole. Gli europei non hanno i numeri, non hanno le forze e non hanno le risorse, senza un sostegno americano di garanzia ferma, per schierare la forza che servirebbe a sostegno di un accordo di pace, a cui però la Russia non darà mai l'ok se quell'accordo prevede una forza di paesi che comunque sono membri della NATO in territorio ucraino. Quindi quello che stanno facendo gli europei è tentare di guadagnare credibilità con l'amministrazione Trump, in modo che poi possano in qualche modo trovare una forma di intesa sull'unica garanzia che oggi sembra realistica perché l'Ucraina continua a resistere, è che si continui a fornirle aiuto finanziario e armi.
Va bene, fermiamoci qua. Io ringrazio Riccardo Alcaro dello IAI, Istituto Affari Internazionali. Vedremo poi in giornata che altre notizie arriveranno dai colloqui che sono in corso a Riyadh, colloqui bilaterali ma incrociati tra Stati Uniti, che fanno da mediatori, russi e ucraini. Adesso invece ci occupiamo di una vicenda tutta italiana, che è la vicenda Autovelox, che ieri ha avuto un nuovo step, o meglio dovrei dire un nuovo stop, perché il governo ha bloccato il decreto che dovrebbe regolamentare l'uso degli apparecchi, soprattutto l'eterna vicenda della differenza tra omologazione e approvazione. Allora, ne avrete sentito parlare sicuramente tante tante volte. Adesso cerchiamo, insieme a Luigi Altamura, che è comandante della Polizia Stradale di Verona ma anche componente del tavolo ANCI per la sicurezza stradale urbana. Altamura, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, riprendiamo per l'ennesima volta questa questione. Da un lato io le chiedo chiederò anche di ricapitolare un po' le basi, no, di questa storia qua. E però partiamo dalla fine, cioè da questo decreto. Che decreto era? Perché è stato bloccato? Perché è stato bloccato prima di andare a Bruxelles? Perché doveva andare a Bruxelles questo decreto sugli autovelox?
Allora, andiamo con ordine. A una delle sue domande, perché è stato bloccato, va chiesto al Ministero dei Trasporti, che venerdì lo ha spedito a Bruxelles presso la procedura, sì, TRIS, cioè in materia di concorrenza, e domenica mattina ci viene comunicato che devono fare degli approfondimenti. Il decreto da che cosa deriva? Deriva da un'assenza di 33 anni di un testo di legge che dichiari che cos'è l'omologazione di tutti gli apparati di controllo velocità, per cui autovelox, tutor, telelaser. Siamo arrivati a questo punto perché nel 2024, i radioascoltatori se lo ricorderanno, tre ordinanze della Cassazione, dopo 32 anni, hanno messo nero su bianco che la procedura di omologazione non è equivalente alla procedura di approvazione.
Allora, facciamo una pausa al tamburo. Dunque, lei dice, ci sono le ordinanze della Cassazione che dicono che l'omologazione non è uguale all'approvazione. C'è un'ambiguità che va avanti da decenni, addirittura le dice da 33 anni. Il Ministero ha sempre detto invece il contrario, che l'omologazione e l'approvazione potevano essere, diciamo, appaiate. E però, scusi, noi abbiamo votato una riforma del codice della strada a novembre, un altro decreto autovelox a maggio, parlo dell'anno scorso, e in nessuno di questi provvedimenti è entrato il chiarimento necessario che adesso bisogna ancora fare? Ho capito
esatto.
Bene?
Esatto. Ha capito perfettamente. Noi abbiamo avuto un grande treno, diciamo, legislativo, che è stata proprio la legge 177, dove, essendo stata modificata una legge primaria come il codice della strada, avrebbero i nostri parlamentari potuto mettere lì una soluzione definitiva. Ciò non è avvenuto.
Male.
Neppure col decreto sì, del maggio del 2024, che invece, essendo un decreto ministeriale, non ha una valenza come legge primaria, ma anche lì non abbiamo delle regole che ci permettano di sanare questa situazione. Oggi, mi permetta di dire, viviamo in una situazione di caos.
Ecco.
E come polizie locali siamo un attimino stanchi di vivere questa situazione.
Ecco, perché questo decreto, che poi Salvini ha frenato prima di mandarla a Bruxelles, che doveva chiarire definitivamente questa questione sull'omologazione, sull'approvazione, perché ricordiamolo, molte persone hanno fatto dei ricorsi contro delle multe, li hanno vinti proprio perché è stato riconosciuto che mancava questa omologazione, no? Anche se non si sa bene che cosa sia questa omologazione. Cosa prevedeva il decreto che Salvini ha poi deciso, diciamo, di fare marcia indietro, che avrebbe dovuto chiarire questa vicenda?
Allora, prevedeva 7 articoli, di cui l'articolo 6, norme transitorie, una conseguenza molto importante. Tutti gli apparati approvati successivamente all'agosto del 2017 sarebbero stati omologati d'ufficio e sono solo 12 tipologie di apparati. Tutti gli altri, 80, 85, forse 90, sarebbero stati messi in naftalina, dico io, per qualche mese, nelle more della richiesta del produttore di ottenere l'omologazione attraverso la presentazione di idonea documentazione e prove ulteriori. Per cui, per chiarire anche a chi ci ascolta, luglio-agosto del 2025 il decreto entra in vigore? 90% degli apparati sarebbe stato fermato nelle more di queste istanze di omologazione.
Ma era voluta questa cosa, secondo lei? Cioè, bloccare di fatto il 90% degli autovelox, che sappiamo che, insomma, Salvini, il ministro, a questo punto di vista, insomma, non è un grande amante, per usare un eufemismo.
Al di là di tutto, io credo che ci siano varie scuole di pensiero. C'è chi dice che forse questi apparati abbiano comunque dei problemi. Attenzione, per poterli utilizzare devono essere tarati annualmente. Io credo che anche come ANCI avevamo fatto delle osservazioni su questo, perché si sarebbero fermati anche i tutor in autostrada, vero? Il tutor 1.0 e il tutor 2.0, che hanno salvato migliaia di vite,
che hanno contribuito a ridurre gli incidenti,
certo,
nettamente.
Non ce lo dimentichiamo,
sì,
perché altrimenti noi parliamo solo di velocità come un mezzo per fare cassa. Questo scopo di andare comunque a sospendere per 6 mesi tutti gli apparati non so se era voluto o meno. Noi come ANCI chiediamo regole certe, se c'è da risedersi al tavolo col MIT ci risediamo, cerchiamo di dare ordine e soprattutto una regolamentazione anche verso il cittadino.
Altamura, non le chiedo cosa succederà adesso, perché mi lascio questa domanda per tra qualche giorno, credo, quando avremo delle notizie su che fine fa questo decreto, che fine fanno gli autovelox, quelli prima del 2017, quelli dopo, boh, chi lo sa. Grande punto di domanda, ci fermiamo qua per il momento, grazie al comandante di Verona Luigi Altamura. 13:31 break, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:37 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Oggi dunque una giornata caratterizzata dai colloqui a Riyadh tra Stati Uniti e Russia e Ucraina, Stati Uniti mediatori. Giornata, ne abbiamo parlato nella prima parte, caratterizzata anche dalla guerra a Gaza, perché è notizia di poco fa che l'esercito israeliano, secondo fonti palestinesi, sta avanzando verso Rafah, in una zona in precedenza individuata come zona umanitaria. Vabbè, insomma, oggi giornata, anche il primo giorno di convalescenza del Papa, tornato all'ospedale a Santa Marta, e poi c'è Mattarella che ha fatto la cerimonia per l'81esimo ricorrenza delle fosse ardeatine, ma poi, parlando con alcune scuole sull'anniversario della firma dei trattati di Roma, ha parlato direttamente anche della questione Ventotene. Statisti immaginarono l'Europa del futuro e della pace, ha detto, e poi anche sui dazi ha parlato Mattarella e ha detto: l'Europa ha la forza per contrastarli, sì, ci vuole calma ma anche determinazione, perché il governo continua a dire che bisogna andare con calma, evitando, diciamo, di aprire una guerra commerciale con gli Stati Uniti, però insomma Mattarella dice sì, però anche con un po' di determinazione. Adesso invece parliamo della situazione in Turchia, perché dopo le manifestazioni di ieri, le primarie di ieri che hanno incoronato Imamoglu candidato per il partito principale d'opposizione alle elezioni presidenziali del 2028, il sindaco di Istanbul, che però è in carcere, stamattina ci sono stati anche altri arresti, 9 giornalisti arrestati, lo ha denunciato il sindacato dei giornalisti. Ritroviamo Riccardo Gasco, che è ricercatore dell'Università di Bologna, ma anche dell'Istanbul Policy Center di Istanbul. Buongiorno Gasco, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie di nuovo per l'invito.
Allora, come va la giornata di oggi? Insomma, questi 9 ulteriori arresti non sono per niente una buona notizia, tutto affatto.
No, inizierei menzionando 2 notizie dell'ultimo minuto. La prima riguarda l'apertura di un fascicolo investigativo nei confronti della municipalità di Ankara. Si tratterebbe, diciamo, di 3 concerti che sono stati organizzati che avrebbero in qualche modo danneggiato il bene pubblico, e quindi si è aperta una nuova inchiesta nei confronti della municipalità di Ankara.
Anche questa amministrata, dall'opposizione di Erdogan. Quindi dopo Istanbul sembra esserci nel mirino anche Ankara.
Esattamente, è amministrata dal CHP e il sindaco è Mansur Yavaş, un'altra politica, diciamo, di spicco dell'opposizione turca. E l'altra notizia veramente di pochi minuti fa è che alcuni delegati del CHP abbiano fatto richiesta affinché il congresso straordinario che il CHP ha convocato per il 6 aprile per convalidare il risultato delle primarie che si sono svolte ieri venga cancellato. Questo cosa ci dimostra? Ci dimostra che ci si sta muovendo in 2 direzioni. Da un lato il governo sembra continuare sulla strada di nuove investigazioni giudiziarie, e dall'altra questo segna anche come le fratture all'interno dell'opposizione stiano emergendo sempre di più col continuare delle proteste.
Ecco, quindi questo voler non voler fare il congresso straordinario cosa ci segnala? Cioè i timori all'interno del partito d'opposizione, non volere accentuare troppo lo scontro, oppure proprio la paura, perché in questo momento, Gasco, le condizioni di agibilità democratica nel paese non sono altissime, anche se le manifestazioni vanno avanti, quelle sì.
Sì, esattamente, questo è un classico contrasto che si vede in Turchia, appunto gli scontri si stanno riducendo sempre di più, però d'altra parte la società civile continua a resistere sfidando i divieti imposti dalle manifestazioni di cui menziono a breve. Il motivo per cui era stato convocato un congresso straordinario è quello di evitare la paventata possibilità che venisse appontato un fiduciario alla guida del CHP, del principale partito di opposizione, e che quindi anche il principale partito di opposizione potesse essere in qualche modo messo sotto il controllo diretto del governo. E quindi su questo non tutti concordano, proprio perché convaliderebbe il risultato di Mamolu, che è stato comunque un risultato straordinario alle elezioni di ieri delle primarie, circa 15 milioni di persone si sono recate a votare, e per dare un'indicazione questo rappresenta circa il 23-25% del l'elettorato.
Cioè, il punto dato... al caro, sì, scusi Gasco, mi sono confuso, al caro collega che abbiamo sentito poco fa. Gasco, il punto mi sembra di capire è che l'opposizione, il principale, il CHP, il principale partito dell'opposizione, deve decidere cosa fare mentre il suo leader è in galera, se trovare una figura sostitutiva che però potrebbe in qualche modo poi finire per accantonare, per rafforzare l'operazione che è stata fatta su Imamoglu da parte delle autorità, cioè di metterlo da parte, che è una scelta che dovrà fare anche la municipalità. Perché, se non ho visto male, mercoledì si dovrà nominare un eventuale reggente del sindaco che è in galera.
Esattamente, questo è un aspetto molto interessante, perché ieri mattina, mentre si aspettavano le notizie della convalida dell'arresto, a un certo punto si è scoperto che l'arresto è stato effettuato per corruzione e non per terrorismo, e quindi questo ha al momento escluso uno dei timori più grandi, che era quello che il governo potesse mettere la municipalità guidata da un fiduciario del governo, e quindi commissariare di fatto la municipalità. In questo modo, cadendo l'accusa di terrorismo per il momento, il mercoledì il consiglio municipale, che è a maggioranza del CHP, del partito di opposizione, eleggerà un nuovo sindaco.
Ecco, chiarite questi aspetti che ci fanno capire come anche per l'opposizione in questo momento non sia facile muoversi e scegliere in che direzione andare. Le piazze invece hanno deciso, queste manifestazioni sono davvero imponenti. Se ho visto bene, la piazza davanti al municipio si sta trasformando proprio nella base di questa protesta popolare. Che caratteristiche ha questa protesta contro l'arresto del sindaco?
Sì, ieri si è raggiunto il quinto giorno di proteste e sono già stati arrestati oltre 1000 manifestanti, oltre ai 9 giornalisti che menzionava lei prima, tra cui il notissimo fotoreporter Kilic Bülent, una figura molto conosciuta nel paese. La piazza che si vede, le piazze che si vedono in questi giorni, sono piazze che continuano a essere partecipate principalmente da studenti, i partiti della sinistra turca e alcune sigle sindacali. Si nota una divisione e manca un pochino quell'elemento trasversale che invece ad esempio era presente durante le proteste di Gezi Park nel 2013, cioè quel filo che dovrebbe unire le classi sociali e anche le classi lavoratrici. Dal mio punto di vista i dividendi del regime di Recep Tayyip Erdogan sono ancora sufficienti per una buona parte della popolazione e soprattutto per una buona parte della classe lavoratrice, che ancora comunque sostiene il partito AKP della giustizia e dello sviluppo. La piazza è quindi, a mio modo di vedere, divisa tra coloro che si recano in piazza per appunto solidarizzare contro l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, e coloro invece che vorrebbero in qualche modo spingersi oltre, quindi si creano poi quelle situazioni di tensioni che vengono poi represse dalla polizia, tra coloro che cercano in qualche modo di marciare poi verso Piazza Taksim, verso la storica Piazza Taksim.
Grazie Riccardo Gasco, in collegamento da Istanbul. Vedremo ancora più avanti come evolverà la situazione turca. 13:44, ci fermiamo, è tutto per la puntata di oggi. Anna Elena Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizi in studio. Vi lascio ad Hashtag Autotrasporti. Ciao.